If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
E c'era sto qui che lui arrivava davanti a questo bar, si fermava, le quattro frecce, la macchina, tirava fuori il cofano. Sai, tipo, che te da piccino lo vedevi che alzava il cofano e si illuminava tipo la valigia di Tarantino. E dietro il cofano usciva tutti i binder che vendeva le arte.
Cioè,
lui arrivava con la macchina, apriva il cofano della macchina e via, giù. Vaini, Jordi. Era proprio, sai, quello, il vendor di Resident Evil che apriva l'impermeabile e c'aveva le Power 9.
Bello, no, questa mi mancava.
Sì, lui era un seller prima che esistesse Card Market, praticamente. Lui c'aveva Car Market. Lui aveva Car Market, praticamente.
Stai per entrare nel mondo di Coordinate, un posto per chi ama i videogiochi e le storie delle persone che hanno arricchito la loro vita con questa passione. Qui troverai sempre contenuti di altissimo valore che ti introdurranno nuovi punti di vista e nuove ispirazioni. Prima di partire ti invito a lasciare un follow su Spotify, iscriverti al canale YouTube e alla newsletter su Substack, trovi tutti i link qui sotto, mi trovi sui social come Luca Qualunque o come Coordinate Podcast. E niente, ci siamo detti tutto, quindi rilassati, mettiti comodo e si parte.
Benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata di Coordinate. L'ospite di oggi saluta già. Chi lo conosce ha capito di cosa stiamo per parlare oggi. Oggi voglio dare seguito a tutto un filone di episodi dedicati alle figurine. Belle, bellissime, maestose figurine. E come sempre, tra l'altro, sono le figurine giuste. Quindi non Pokémon, non Yu-Gi-Oh! Ma proprio quelle corrette, approvate dal Ministero delle Carte Collezionabili.
Dalla buon costume.
Esatto. Oggi torniamo nel mondo di Magic con Andrea Del Moro e AKA Delmo. Ciao Andrea.
Ciao. Come stai? Grazie dell'invito. Sono contentissimo di essere qua. Vengo da... No, ok. Chiamo da... No.
Bellissimo, bellissimo. Ancora non mi è capitato, ma un giorno apriremo una linea telefonica.
Esatto.
Allora, ora faccio quella pallosissima cosa di dirvi che a tutti voi che state ascoltando vi voglio bene. Se state appunto ascoltando il podcast, figo, siete bellissime persone, ma lo sarete ancora di più iscrivendovi al canale se siete su YouTube o se siete su altre piattaforme di streaming tipo Spotify. Potete lasciare un follow e recensire il podcast. Sono cose irrilevanti in termini di tempo, ma aiutano il podcast a crescere. Non perdiamo altro tempo, sono curiosissimo di ascoltare la storia di oggi, la storia di Andrea. Quindi partiamo con la primissima domanda rituale di Coordinate.
Vai.
Hai un primo ricordo legato ai videogiochi? Quindi c'è proprio un momento lucido nella tua mente in cui hai detto: cazzo, sta cosa qui è una figata.
Specialmente videogiochi, quindi sì, assolutamente. Il mio primo vero videogioco, vero, che si può considerare che ho effettivamente videogiocato, perché non considero il cabinato,
okay.
Va, okay. Cioè, io il primo videogioco che ho avuto è stato Final Fantasy VII, e a parte è ancora ad oggi il mio videogioco preferito. Continuo a dire, non è influenzato dal fatto che è stato il primo, per me è ancora...
Ok.
L'universo ci si è cresciuto intorno fa capire che è il miglior, certo, Final Fantasy. E me lo ricordo, okay, molto bene, perché è stato il videogioco con il quale ho iniziato a imparare l'inglese. Io avevo tipo 8 anni, quando ho giocato per la prima volta a Final Fantasy VII, ed era solo in inglese. E quindi, certo, ho detto, qui se ci voglio tirar fuori le gambe... ci devo aprire qualcosa. Allora mi sono fatto comprare dal mio babbo un dizionarino, piccolo, cioè tascabile praticamente, piccolino, mentre giocavo io leggevo le frasi e andavo a cercare le cose, cioè la prima run mia di Final Fantasy 7 a 8 anni è durata 200 ore però effettivamente poi mi sono trovato, grazie al primo colpo di Final Fantasy 7, poi a continuare a giocare in inglese, mi sono trovato già che praticamente in prima media, la mia prima media era diversa, sono un finto giovane, e in prima media già parlavo un inglese molto più avanzato dell'età che dovevo avere. Questo solo grazie ai giochi, alla fine.
Guarda, praticamente tutti quelli che mi hanno citato Final Fantasy VII come ricordo di infanzia o comunque gioventù, è stato il migliore insegnante di inglese probabilmente della nostra generazione. E invece il primo ricordo con le figurine...
Il primo ricordo con le figurine è stata la mia prima bustina di Magic. Io andavo in una fumetteria a Piombino, saluto tutti i piombinesi, la mia città natale, ora sto a Milano però ero di Piombino, e la mia fumetteria, quindi tra fumetti, giochi da tavolo e del genere, vedevo comunque... Era una fumetteria molto incentrata sulle miniature, quindi giocavano tanto a Warhammer, queste cose lì, giocavano poco al tavolo di Magic lì, però le vendevano, ogni tanto qualcuno le comprava e diceva, ma cos'è, mi fa vedere, mi fa capire. Allora mi ricordo comprare la mia prima busta di Exodus, nel 98, e lì, ricordo molto tenero, un piccolo bambino stupido, che trovai la rara che era Odio, non ricordo ancora, era Hatred, e io mi emozionai perché dissi, ho trovato una rara! Mi girai verso quell'altro erano lì e dice: ho trovato una rara! Perché nel mio cervello le rare erano rare da trovare, non è che c'era la rara sempre, capito? Ovviamente se si chiamava rara, era rara. E quindi mi emozionavo, mi hanno spiegato, guarda, una rara c'è in tutte le buste. Ah, ha già frenato l'entusiasmo subito, gatekeepers del cazzo, però da lì è iniziato tutto e da lì ho iniziato sempre a frequentare quella fumetteria. Tempo poco ho iniziato a giocare abbastanza serio, verso okay. 14 anni già giocavo.
Quindi sostanzialmente sia le figurine che i videogiochi in realtà li hai scoperti in tenera età, diciamo.
Sì.
E dal momento in cui appunto hai conosciuto videogiochi, figurine, tutto questo mondo, come si evolve la tua vita? Insomma, questo Young Delmo, che cosa fa?
Ok, minchia, proprio la vita, quindi.
Vai.
Allora, in realtà non mi sono mai dedicato seriamente alle carte. C'è stato il periodo che ero molto, molto infognato, il periodo di Magic, che era il periodo dove avevo iniziato a investirci, a giocare a Vintage e così, che era intorno appunto ai miei 14-15 anni, che poi è finito verso i 19, quando ho venduto tutto per comprare la macchina, perché le priorità cambiarono. Però in realtà da piccolo io ho avuto tanto tempo per appassionarmi ai videogiochi e queste cose qua, anche perché appunto ho detto ho avuto dei genitori molto intelligenti che non mi hanno obbligato a fare nulla mai.
Okay.
E non mi hanno mai obbligato a non fare nulla, nel senso, non erano gente che diceva giochi troppo, vaffanculo. Certo. Il mio babbo, bello, specialmente, cioè, disse, perché giochi così tanto? Mi fai vedere? Fai capire? E allora capì che erano comunque una roba, cioè non era niente di diverso da leggere un libro, era stato visto, ma era anzi, collegamento mano-occhi, ragionamento, imparavo l'inglese, cioè, quindi ero contentissimo. E poi io nella vita principalmente ho fatto un sacco di robe artistiche, che poi automaticamente sono sfociate nell'essere ora, quindi intrattenitore, content creator, tutto il resto, sì, ma anche a livello di figurine, cioè comunque c'è il tanto lato artistico che ti attrae. E sin da piccolo ho sempre fatto, a parte le arti marziali che sono durate purtroppo fino anche lì l'età della maturità, facevo karate, principalmente roba inerente ai musical, quindi canto, ballo e recitazione.
Ok, quindi ti dedicavi a quest'altra passione,
esatto,
sostanzialmente.
Essendo cresciuto in un posto di calciatori, cioè Piombino è 40.000 abitanti, c'è 3 club calcistici, quindi si può immaginare, cresciuto in un mondo di calciatori, io non giocavo a calcio, avevo un sacco di tempo libero per dedicare ad altre cose.
Insomma, in quegli anni, diciamo pre-18, quale sognavi che sarebbe stato il tuo futuro lavorativo?
Ero molto disilluso dalla vita, okay. Già, nel senso, non...
Ma da quando ti hanno fatto notare che c'era una rara in ogni pacchetto?
No, esatto, tua vita? Sì. No, vabbè, un episodio del cazzo che non sto a raccontare. Ho avuto una diciamo seconda e terza media non proprio facilissime.
Ok, ok.
E già dalla prima superiore ero uno che diceva molto vivo la giornata, non ho un obiettivo, non ho uno scopo, cioè se cerco di sopravvivere praticamente,
okay.
Infatti da lì è iniziata la passione vera per le arti marziali, so che sembra il cazzo la storia del film salvato dalla depressione dalle arti marziali, però è vero, cioè veramente a me dai problemi che ho avuto anche comunque di bullismo, mi hanno salvato veramente arti marziali e videogiochi. Veramente, il mondo delle arti marziali meraviglioso, vi ricordo, le arti marziali non sono andiamoci a picchiare, sono
certo.
Onore, rispetto, meditazione, cioè il karate specialmente fai più di mente che di corpo. I videogiochi era il mondo bello, era il mondo felice.
Quindi non sognavi i videogiochi come il tuo futuro?
Non mi sarei mai minimamente aspettato di finire a fare questo per lavoro, neanche quando ho iniziato. Cioè, no, okay. Quando ho iniziato sì, l'obiettivo un po' ce l'avevo, però sono stato l'uomo senza sogni fino a 28 anni.
Ok.
Domani dove sarò vedremo.
Cosa è successo a 28 anni che ti ha fatto
Ho mollato tutto per iniziare a provare la carriera di content creator.
Ok.
Perché? Praticamente io avevo iniziato con Hearthstone, figurati. Quindi certo. Avevo iniziato a streamicchiare quando Twitch era una cacata, cioè sì. Twitch chi c'aveva 150 spettatori era Blur, cioè, capito?
Esatto.
Quindi a quei tempi, 2014 si parla, e se era tre stronzi di Hearthstone, era io, un viking giovanissimo,
bellissimo,
c'era gente, e io già il mio nomicchio in Hearthstone ce l'avevo, poi smisi tutto per fare appunto, poi quella è stata la seconda grande passione della mia vita lavorativa, che è stata l'animazione. E dopo praticamente sì, dopo 4 anni di animazione a tempo pieno più una parentesi fotografo, ho visto quelli che avevano iniziato insieme a me diventare quelli che già si iniziava a parlare di lavoro, di questa certo. cosa era ancora un po' tabù, però già si iniziava a dire ok, questa gente lavora, ci guadagna. Allora ho detto sa c'è, è appena uscito Magic Arena, era in beta,
ok.
Ci avevo giochicchiato, mi era ripresa un po' la scimmia. Io non toccavo una figurina dal 2009, appunto, dove avevo venduto tutto il bind, la Power 9, tutto per prendere la panda, il pandino. E ho detto, mi fai riprovare. Perché a quei tempi comunque un po' i mazzettini con Magic Arena avevo ricominciato a montarli. Insomma, ho fatto io ho messo abbastanza soldi da parte col lavoro per prendermi un annetto e mezzo di ci provo. Se okay. fallisco, torno come prima l'uomo senza sogni, cioè se fallisco come finisco si vedrà, tanto sono sempre stato bravo a vendimi, un lavoro lo trovo.
Ok.
E quindi ci ho provato, investendo da subito bene, però ho detto se ci devo provare ci devo provare per bene. Quindi ho iniziato con la cam buona, il microfono buono, certo. Il computer buono, perché se no finisci nell'ignoramento totale, che non, cioè, entrano, ti sentono male, se ne vanno.
Vero.
Quindi ho iniziato le mie live a zero. Zero Chiaro. Persone, poi appariva una persona, facevo ciao, benvenuto, chi sei? E così, fortunatamente mi andava bene.
Quindi sì, sei ripartito, ti ci sei ributtato dentro ed è andata bene.
Yes.
Parlando di figurine, ok, tu mi hai detto appunto che hai avuto questo primo contatto con le carte di Magic da giovanissimo e poi ti ci sei riavvicinato in un secondo momento, quando... hai deciso di tornare a fare il content creator. Cioè, secondo te, qual è la magia dietro Magic? Cioè, come mai da bimbi ci siamo innamorati di queste figurine e tutt'oggi, quasi tutti in realtà con un buco di pausa in mezzo, siamo comunque tornati a tirarle sul tavolo e a godere?
Magic non smetti mai, fai solo lunghissime pause, anche di 20 anni, ma prima o poi...
si torna.
Questa cosa è un assioma. Sì. Ti dirò, allora, avendo giocato tutto, praticamente, mi manca Flesh and Blood da provare, praticamente, okay. e One Piece. Però, avendo provato fondamentalmente ogni tipo di gioco di carte competitivo e non, che c'è stato online o meno, e Magic è il capo. Cioè, Magic è nato, si percepisce che è nato tutto da lì. E quindi Magic lo vivi come... io sto giocando... alla verità. Cioè, io sto giocando alla cosa che ha creato tutto. Cioè, è come... Te lo so fare un paragone con un'altra cosa. Lo senti che gli altri sono derivati quando giochi a Magic. E se inizi non lo smetti più, perché sai che non ci sarà mai niente così profondo come gameplay dal punto di vista di gioco di carte. C'è solo un gioco che può essere profondo quasi quanto Magic, che è Burraco. Il resto ci si avvicina, secondo me.
Forse un po' meno affascinante come lore.
Burraco è un gran gioco.
Un gran gioco, però, certo. Ma ti piace come si sta evolvendo Magic, il gioco di carte, nel tempo, insomma,
sì,
in questi ultimi anni?
Hanno fatto un po' di cazzate, palesi, però sì, ovviamente si percepisce il discorso del tentare meglio il power balance. Cioè, oggi gli errori di 2-3 anni fa non verranno, penso, mai più fatti. C'è stato un cambio di rotta totale, il famoso anno con più bannate della storia. Cioè, sì, quella cosa lì è... Cioè, ora sì, sia come meccaniche, soprattutto, grazie, perché ringrazio anch'io, perché ovviamente ci guadagno anch'io, si sono ampliati ad altri brand. Cioè, le collaborazioni, i gatekeeper, i vecchi di Magic sono incazzatissimi per questa cosa. Io a me mi sbatto sotto il cazzo di quello che penso a loro, io sono contento perché più fanno collaborazioni cross brand, hanno Fallout, Assassin's Creed, certo, tutto, porta gente. Cioè, c'è gente che oggi sta scoprendo Magic, non sapeva che esisteva. È un gioco che c'è da 30 anni e grazie a questi OSB non si sapeva. Quindi anche, cioè, non solo sono d'accordo con determinate scelte di gioco, ma sono d'accordo con tante scelte di marketing che sta facendo Wizards of the Coast. Quindi bravi. Certo. Poi ovviamente le cazzate le fanno.
D'altro,
gli scivoloni ci sono sempre.
Vabbè, quello finché continuano a provare ci saranno, esatto, però tanto tanto meglio in realtà. Io ho visto un sacco di gente che invece è tornata con il Signore degli Anelli.
Lord of the Rings ha portato un botto di persone.
Certo.
Un botto.
Beh, allora, lo zio Garbe qualche puntata fa ci raccontava che, appunto, non avendo Magic un universo, una lore particolarmente vincente in termini proprio di fascinazione sul mainstream.
La
scelta, beh, rispetto magari a Yu-Gi-Oh, a Pokémon.
Un saluto all'anime di Magic che dovevo finire 2 anni fa. Prima o poi verrà fuori, prima o poi lo finiranno.
Sì, però magari quello aiuta, però appunto tutti gli altri giochi di carte hanno avuto a supporto tutta una serie di altri media, no? Dove raccontare la propria storia e far innamorare i giocatori di quella storia. Magic no, è rimasta un po' in sordina, quindi lui giustamente dice, capendo questa cosa, hanno detto ok, portiamo dentro il gioco di Magic tutte queste IP fortissime, tipo Signore degli Anelli, Fallout, eccetera.
Prossimo anno c'è Final Fantasy.
Io e sono lì, già lì si prende tutto, per forza.
Se mi faccio un quadro a muro, tutto il muro, qualcosa faccio.
Bello. Bello. Ma se diventassi ora, all'improvviso, il capo supremo di Magic...
Di Wizards of the Coast.
Per un minuto.
Mi basterebbe... capo della divisione europea non esistente al momento di MTG Arena.
Ah, ok.
Mi basterebbe brand product manager per la sezione Arena e io sarei già a posto.
Ah, facciamo che lo diventi, ma okay, hai veramente un minuto. Però la cosa che tu dici in questo minuto succede, legge. Che cosa fai?
Trovo investimenti per ampliare i server, dividerli per zona America, Asia, Europa e metto la spectator mode.
Boh, ma le idee chiare. Sì. Quindi se capita sei preparato. Sì. Ma, quindi...
Ah, e creo un programma content creators con tipo presente Riot Partner.
Certo.
Uguale.
Sì. Ci sta. Secondo te non stanno supportando a sufficienza Magic Arena?
No. No, e non è colpa di... Cioè, io ho comunque un buonissimo rapporto con la divisione italiana di Wizards of the Coast e loro sono come me, hanno le mani legate. Okay. Nel senso, no, non c'è supporto di... Il team che si occupa di Arena è solo in America.
Ok.
Quindi non hanno né feedback, né effettivamente Arena è evidentemente il loro scopo principale, perché non è quello che gli fa portare più soldi possibile. Cioè, se fosse una macchina di guadagno talmente tale che supera il cartaceo, ovviamente investirebbero lì, ma non succederà mai. Quindi, essendo che comunque per merito e colpa nostra, tra virgolette, è un ingresso passivo, cioè certo, col minimo inserimento loro hanno il massimo guadagno, perché tanto non ci si gioca uguale, anche se crollano server, se fa schifo e tutto il resto, è magic, quindi noi ci saremo sempre lì tutti i giorni, e quindi è quello. È ovvio, se dici smettano tutti perché è così, cioè, il problema è che sono convinto, nemmeno dici vabbè smettano tutti allora lo rifanno bello. Secondo me se smettano tutti fanno ok, fallito. Quindi speriamo non succeda mai. Giocate d'Arena, io mi ci sto mettendo molto del mio.
Vero, verissimo.
A spingere.
Verissimo. Allora, momento ilarità. Ok, adesso si ride a crepapelle. Entriamo in un filone comico. Ora io ti nominerò alcuni personaggi famosi, reali o non, e tu devi fantasticare su quale mazzo, archetipo, colori gioca questo personaggio.
Ok, quindi in un'ottica tipo magari Commander o proprio in generale.
Come vuoi, anzi, okay. Facciamo che tu sei in fumetteria al tuo Friday night, ok? Si sta giocando Standard.
C'è Berlusconi, per dire, ok.
No, e okay, al tuo tavolo si siede Giorgia Meloni.
Ah, vabbè, no, lì, ok.
Che mazzo tira fuori?
Esper. Ho già fatto sto discorso in live.
Oh, merda.
Allora, partiamo più di poi, ma è logico. Politica, automaticamente c'è Orzhov di mezzo.
Giusto.
Quindi Orzhov è la politica.
Ok.
La politica quella un po', perché la politica retta sarebbe Azorius.
Certo, Orzhov, però...
Orzhov, quello un po', quindi fai la via di mezzo.
Giusto.
Controllo soldi, leggi, tutto il resto... Esper.
Fila. Roberto Benigni?
Benigni è un finto coglione. Quindi okay. uno potrebbe di Gruul, totale, sregolatezza.
No.
Benigni, il rosso ce lo devi mettere perché va a giro, tocca i cazzi, cioè, quella
lì. Certo.
Però è anche uno di Benigni, anche uno che fa, ci mancano i valori del pane un po' di ieri, e così quando prende 600.000 euro per andare a Sanremo. Quindi in realtà è un po' Orzovino. Quindi io ti farei un po' Mardu,
Benigni. Ok.
Capito, ce l'ha un po' Orzotto. Sì, faccio quello che fa piangere la gente, ma perché voglio fare Paini, faccio il film da Oscar. Cioè, è un...
Giusto.
Nasconde... Sono... Gruul non è.
100% d'accordo. Jin Kazama?
Mio fratello, Jin Kazama è Boros. Ragazzi, no, Jin Kazama Boros. Okay. Poteva essere Mardo anche lui, ma nero... No, non posso fare spoiler della lore di Tekken 8.
Giusto.
Non lo voglio fare, però è Boros.
Massimo Boldi?
Boia. Massimo Boldi... è Simic, ma perché è anche un po' mutante lui. Massimo Boldi lo vedo uno molto attaccato ai valori basilari, mangio, fica, queste cose qui, no?
Certo.
Quindi è un il verde ce l'ha.
Il verde me, c'è.
I valori di base della vita, mangio, mi riproduco... però alla fine mi sembra un buono, cioè, mi sembra un buonaccione, cioè, mi sembra una merda. Quindi, un Simic con Selesnia potrebbe essere un Bant.
Bello, tutti tricolor quasi.
Ma perché tricolor alla fine racchiude tu, è la cosa migliore. Quattro esageri, alla fine quattro siamo tutti, se proprio ci vuoi vedere.
Certo. Ultimissimo, Franchino il criminale.
Franchino il criminale è un grande, intanto. E... Franchino, anche lì, Franchino il criminale come personaggio vorrebbe essere se passare da truce, però poi effettivamente lo conosci dal vivo, è una pasta d'uomo, quindi è il bianco. Lui lui è Naya.
Ok.
Cioè, la schiaccia, il pane, i forni, godo, la roba base, quindi del verde... è buono, è una brava persona, si percepisce, traspare, li si legge nell'occhio, il bianco, però è un po', cioè, il criminale comunque è un po' rosso.
Certo,
cioè,
va bene.
Cioè, va le bene. Macchinazioni del blu e il marcio del nero non esistono.
No, non le ha, è vero, sono gli unici due che vanno esclusi per lui sicuramente, esatto. Quindi ci sta, torna. E tu invece?
Io?
Sì.
Io non l'avrei mai detto perché mi garberebbe a me ogni tanto di... No, ma guarda, io sono una merda, io sono... Io, allora, anche lì, ho un grosso rispetto, fin troppo, perché... No, vabbè, no, fin troppo no. Ho un grosso rispetto della legge e dell'ordine. Però
bianco c'è.
Anche...
Bianco c'è, quindi.
Ma anche il blu. Però dal punto di vista Zorius, non dal punto di vista, okay, del blu che macchineggia. Poi comunque anche lavoro che faccio, c'è tanto ordine, schedule, disciplina, tutto questo va. Quindi mi ci vedo molto un Jeskai.
Ok.
Che rosso mi rappresenta troppo. Troppo. Però sono cacciarone, sono strionio, sono estroversissimo, sono quello che nella festa è nel mezzo a raccontare le barzellette alla gente. Però c'ho anche molto rispetto delle regole, delle cose. Quindi sì, mi vedo molto Jeskai, se vai a vedere alla fine. Perché tecnicamente tutti mi identificano Gruul, perché ho sempre giocato Gruul, agro, però nella vita, okay, non so Gruul.
Certo. Capito? Sarebbe problematico essere Gruul.
Gruul nella vita, sì, c'è un problema. Sì.
Ok, tu hai giocato anche carta, anche se noi ti conosciamo principalmente,
sì,
per Magic Arena.
Dieci anni, io giocavo vintage. T1!
Pazzesco.
T1, non vintage, io giocavo T1. Giocavo T1 e blocco, figurati, due formati che non esistono più.
Blocco non me lo ricordo blocco. Neanche io. Non...
Blocco è il formato più bello di Magic, però l'hanno ucciso e quindi non esiste più.
Okay.
Blocco era il blocco. Kamigawa. Savior, okay. Champions e Betrayers.
Chiaro.
E il blocco.
Chiaro.
Era chiaro. Bello, era un limited 4x, praticamente. Cioè era un costruito del limited, praticamente.
Non era T2?
No, il T2 è standard.
T2 è standard,
il T1,5 Legacy, poi è nato l'esteso, ho giocato un po' esteso, c'ho ancora lo spirito di Endolo, lo spirito Monger, sì, nell'arcolitore, ho giocato un po' esteso, mi sono rotto il cazzo dopo poco perché Aluren mi stava troppo sui coglioni, sono tornato al T1, che giocavo, un saluto, Food Chain Goblin, che ha giocato questo mazzo, mio fratello e non lo sa, io giocavo Food Chain Goblin Spoiler, ai tempi, e giocavo competitivamente T1 quando ancora c'era un pochino di circuito competitivo per il T1, poi dopo un po' è diventato tutto, sì, da T1,5, poi dopo l'esteso è passato tutto esteso e modern,
certo,
e da lì è morto il vintage come formato competitivo. C'è le leghe su MTGO, però non è che non lo vedi il Pro Tour Vintage,
no,
meno male, direi, perché
forse meno
i soldi
male,
sono infatti. Il problema però ai tempi il T1 era sovvenzionato, cioè c'era, cioè era molto giocato anche, perché comunque ai tempi non costava come ora. Cioè, no, ripeto, no, io avevo tutta la Power 9, buona parte delle arte giocabili del formato e roba del genere, e mi ci sono comprato la macchina, e ora mi ci compravo tre case.
Esatto.
Cioè, sì, una casa bella tutta.
Si erano tenute discretamente.
Nel 2009 mi sono comprato una Panda. Quindi ai tempi era comunque caro ma accessibile, anche perché io sono andato a cercare la Power 9 peggiore possibile. Cioè, io c'avevo, mi ricordo, il Mox Rubino a malapena si leggeva, era andato con Giaggio a comprarlo della serie, è il minimo possibile, pagare tipo 200 euro, una cosa del genere. Cioè, è il minimo del pur giocabile? Sì, ok, a posto.
Mio.
L'avevo tutta, sembrava stata, mi ricordo, un saluto mio fratello, Geometra, si chiama sull'internet, Alberto, che è famoso perché è un appassionato di dinosauri. Altro mio carissimo collega piombinese di Mecicaro, che ai tempi giocava a spaccaterre col terrivoro e Mono Brown Stacks, che lui mi disse: la tua Power 9,
sì,
una persona bellissima, a quei tempi mi dice: la tua Power 9 sembra stata in culo a un cane. Più o meno, sì.
Ok, sì. Hai per caso così un paio di aneddoti al volo di giocate dal vivo incredibili?
Allora, il mio ricordo più ganzo di Magic, che però è la cosa più illegale del mondo, infatti non faremo nomi, era sto qui che arrivava davanti alla fumetteria, che non nemmeno si usava la fumetteria, pensate come si era messo a Piombino a quei tempi. Noi si andava a comprare le figurine e ci si trovava in fumetteria. La fumetteria non aveva i tavoli per giocare a Magic, perché i tavoli erano, te l'ho detto, occupati
Warhammer.
Da Warhammer. Quindi noi si prendeva, si trovava tutti in fumetteria e poi si andava al bar davanti. Cioè non c'era, te andavi al bar, c'era sto bar pieno di tavoli di gente, te ti aspettavi fossero vecchi giovani a brisca, no, erano giovani giovani a me. C'era il bar e il kebab, lì accanto si trovavano questi otto tavoli lunghi, si riempivano e si giocava. E c'era sto qui che lui arrivava davanti a questo bar, si fermava, le quattro frecce, la macchina, tirava fuori il cofano. Sai, tipo... che te da piccino lo vedevi che alzava il cofano e si illuminava tipo la valigia di Tarantino e dietro il cofano usciva tutti i binder che vendeva le arte.
Minchia.
Cioè lui arrivava con la macchina, apriva il cofano della macchina e via giù Vaini, Jordi. Era proprio, sai, quello, il vendor di Resident Evil che apriva l'impermeabile e ci aveva le Power Nine.
Bello. No, questa mi mancava.
Sì, lui era un seller prima che esistesse Card Market, praticamente lui c'aveva Car Market. Lui aveva Car Market praticamente.
Va bene, invece tiltate incredibili mentre giocavate.
Tiltate? No, tiltate no, c'era un bel ambiente. La cosa buona è che c'era Piombino, è stato bello dal punto di vista ludico. Perché ha creato dei nerdini che ci si voleva bene. E soprattutto, questa è una cosa non di poco conto, siccome era una zona molto centrale, quella fumetteria era molto frequentata, l'immagine del nerd che ormai ora è sdoganata.
Sì.
Ora sei fio. Cioè ora sei quasi meglio degli altri, se sei nerd. Cioè pensa te dove siamo arrivati. Non so quanti anni tu ci abbia.
32.
Io ho 34, quindi... Siamo 33, lì. Quasi 34, quindi siamo più o meno d'età. A tempo, quando noi ci avevamo una decina d'anni, non ti guardavano benissimo.
No, assolutamente.
Ecco. No. A Piombino, in realtà, non si era visti così male. C'è stata uno... Siccome, ti ho detto, questo negozio era molto centrale, tanti giocavano a Magic, e magari giocavano a Magic, ma erano il capitano della squadra di rugby di Piombino. PD, capito? Quindi c'era questo incrocio di cose che ha portato molto bene al concetto di nerd. Ora anche questa parola non vuol dire più un cazzo, oggettivamente, però per capissi. Anche se eri nerd a Piombino, però dicevi è nerd, ma è nerd anche il capitano della squadra di Arch.
Ma che figata, bellissimo.
E quindi non c'era questo odio verso i nerd, praticamente. Quindi è stato bello per quello, non venivi visto male.
Hai capito, Piombino.
Fatti capire. Ricreazione a scuola... si era organizzato il torneo di Beyblade.
Bello.
A scuola, che racconti una cosa del genere in una scuola di 20 anni fa a Milano, si trae fuori un Beyblade e ti ficcavano la testa nel cassonetto. Invece da me effettivamente erano viste ganze, cioè le nerdate erano viste bene. Pokémon fu un'esplosione mostruosa, sia le carte che i gioini, cioè proprio con cavi a scuola già. Beyblade fu un'esplosione gigantesca e Magic anche. Magic era l'età un po' più adulta, cioè ero uno dei piccoli che giocava a Magic, sì, a quei tempi. Tanto appunto ti ho detto, Alberto, il mio caro amico, c'ha 10 anni più di noi, e quindi ero uno dei piccoli, ma comunque c'era un bel ambiente,
okay,
di civile convivenza con le persone normali, giocavano a pallone, trombavano.
No, che figata. Tra l'altro, visto che appunto giochi a Magic da tanto, e quindi... Ne sai, ne hai viste tante di espansioni uscire, di meccaniche uscire. Qual è la tua meccanica? Cioè, proprio quella che è uscita e hai detto, oh mio Dio, questa è la mia preferita. E anche quale invece ti ha fatto più cagare. Sì.
Meccanica. Andrò molto plain, ma sono sicuro che non è una cosa che dicono tanti. Le saghe.
Yeah.
Cioè, ad oggi sono il mio permanente preferito. Le saghe sono strabelle ed è un concetto geniale di fare una cosa a livelli senza che resti fissa come un incantesimo, e hanno un playstyle stradiverso da tutto il resto. Cioè, le saghe sono dei penswalker temporanei, cioè, li vedo, cioè, non lo, sì, so, a me le saghe mi fanno impazzire, sono strabelle, le vorrei oggettivamente, ma infatti sta succedendo, ormai sono diventate staple, cioè, ormai sono diventate un permanente continuo.
Sì, escono in ogni roba, esatto, possibile.
Quindi le saghe, quando sono state introdotte, ho detto che spettacolo. Sono stato uno dei pochi che ha apprezzato Akron War appena uscita, già la giocavo, prima che la gente la sdoganasse ovunque, io la giocavo in Fires, perché fotte, sì, un cavaliere di quell'altri, e usavo il mana che avevo aperto per attaccare quel cavaliere delle fiamme suo, cioè nel mirror era devastante, e quindi già lì dissi, ma le saghe sono forti in culo, cioè sospettavo l'aria. Che quelle sì. Le prime saghe, se non sbaglio, furono di Dominaria all'originale, Dom, allora, Dominaria le saghe, c'era Demanding, c'era il Frame of Keld, se non sbaglio, quindi le prime saghe furono Dominaria, ma non erano granché, ce n'era poche interessanti di saghe di Dominaria.
Sì, io ricordo che
saghe si è vista con Kaldheim, Binding e con, sì. E con Akron War, secondo me.
Quando uscì Arena, io mi ricordo che proprio nei primi giorni Super Budget giocavo un mono nero con Eldest Reborn, credo.
Sì, di Dom, sì.
Che era
ora, se la guardi ora, prima sembrava chissà che, ora...
Ah, vabbè.
5 cioè... mana Sarifia 1-1.
Sì, cioè, sì.
Però... però che tempi si era forte, perché si giocava un botto Planeswalker lì che fottevi Planeswalker nel cimitero dell'arte.
Sì.
Le saghe appena uscirono feci boia, questa è una meccanica incredibile, bellissima.
Io godetti molto quando uscì Tom Bombadil sul Signore degli Anelli per farci il bel commanderino
delle seghe, bello.
Con 800 trigger e 30 minuti di turno per non poter chiudere, bellissimo. Però sono belle le saghe. E invece la meccanica che proprio hanno sbagliato, cioè non dovevano farla.
Vabbè, si parla dal secondo posto in poi, perché il numero uno è Infect e lo sanno tutti. Dai, è Storm.
Perché è rotta, cioè rischia di rompersi.
Storm non ha senso, lo sanno anche loro, hanno provato a metterci tappi più possibile.
Niente, ok.
No, non c'è modo di giustificarla, Storm, secondo me.
Va bene. Ok, e sforzo di immaginazione.
Vai.
Se non avessi fatto questo nella vita, quindi se non avessi avuto quel momento in cui hai detto ci riprovo a 28 anni a fare il content creator, dove ti immagini in questo
momento? Sarei rimasto sui palchi. O davanti o dietro, perché comunque ho fatto anche il tecnico gestione direttore di palco. Cioè, il palco dicessi non mi manca è una cazzata, perché comunque è come se ci fossi tra virgolette tutti i giorni.
Sì.
Ma il palco vero mi manca. L'esibizione sul palco, cantare, recitare, fare le cose, anche solo presentare una serata mi manca. E quindi sto cercando di trovare il modo per tornare a farlo con questo, magari arriva a presentare le fiere, se va. Quindi ci voglio riuscire, perché proprio mi manca, quindi avrei continuato lì, discorso animazione, palchi, magari se non proprio palchi avrei continuato a fare magari piano bar, chi lo sa, comunque dal punto di vista artistico di musica e palco, quello se va.
Ok, raccontami quel mondo lì che hai vissuto comunque in modo importante nella tua vita.
L'animazione?
Sì.
L'animazione è un mondo meraviglioso pagato troppo poco. E quindi non lo puoi fare per tutta la vita. O passi oltre, cioè vai a lavorare in ufficio per l'animazione. Okay. Cioè nel senso, non, che è per dire, dove lavoravo io da capo animato. È vero che te vai 6 mesi fuori di ASA senza spendere una lira di alloggio, vitto e roba del genere, quindi dici, però non hai spese, sì, ho capito, più gli 800 euro al mese. Cioè, da capo, primo stipendio.
Da capo animatore.
Primo stipendio da 18enne, prima stagione, 400 euro al mese. Cioè, è una roba che non ha senso. E forse mi era andata bene. Cioè, ci sono dei posti che magari addirittura a malapena ti danno il rimborso spese, quindi è un lavoro che per la fatica che fai, perché lavori 20 ore al giorno, proprio non stacchi mai, è troppo poco pagato, perché se fosse pagato giusto, e per giusto intendo che te ti puoi fare 6 mesi, 7 mesi l'anno, io facevo da maggio a ottobre.
Sì.
Cioè, quindi se te ti puoi fare come fanno quelli che hanno il chiosco sulla spiaggia praticamente da maggio a ottobre lavorando 24 ore 7 giorni su 7 e con la disoccupazione o guadagni abbastanza da poterti star fermo l'inverno, che magari fai in tempo anche a organizzare la stagione dopo, roba del genere, sarebbe un lavoro che uno potrebbe fare tutta la vita. Così no, così non è sostenibile, perché devi fare qualcos'altro l'inverno, non ti mantieni, cioè non...
Sì, perché diciamo che...
cioè, oggettivamente per gli orari che fai, un capo animatore dovrebbe prendere 4-5 mila, non sto scherzando, 4-5 mila euro al mese. È una roba come un direttore di banca.
Manager,
perché, cioè, ora no, come un direttore di banca no, però cioè, tieni, ora non guardare gli imbecilli che fanno le merde, vedi un'animazione bella fatta bene. Cioè, avere sulle spalle l'intero intrattenimento di migliaia di persone ogni giorno per un'intera stagione è una botta allucinante, sia di responsabilità che di impegno. E anche solo semplicemente se vai a vedere il 10 euro l'ora, che dovrebbe essere il minimo di un lavoro normale, cioè, dovresti prendere molti più soldi di quelli, certo, che prende un vero capo animatore. Perché okay, per come lavoro è meraviglioso, impari a parlare.
È insostenibile economicamente.
No, è insostenibile. Te ti svegli la mattina alle 7 e finisci a lavorare alle 3 di notte.
Beh,
fine. È così, beh, cioè non è che c'è la via di mezzo, no. E ti svegli la mattina alle 7 e finisci a lavorare alle 3 circa, 2, 1 e mezzo quando ti va bene.
Va bene, e ti faccio un paio di domande ancora su di te.
Vai.
Quali sono state le più grandi difficoltà, quindi cioè gli ostacoli che hai dovuto superare per fare il content creator?
Le voci che ti dicono smetti. Le voci dentro e ti dicono smetti.
Le tue voci che ti dicono.
E vabbè, allora, non lo considero un ostacolo, ma ci sono tutti quelli che ancora ad oggi, cioè, oggettivamente, ormai è palese che è il mio lavoro e faccio solo questo e la gente infatti, ma di lavoro sa fare? Quelli, vabbè, sono degli imbecilli, cioè non ci perdi nemmeno tempo a spiegarglielo, yeah. Cioè, loro... sono cresciuti, il suo babbo li portava a vedere le partite la domenica e non sanno come c'è un qualcos'altro, o cioè che se per loro se non ti svegli la mattina alle 5 e vai in miniera non stai lavorando, certo. Quindi loro vaffanculo, poi magari ti paghi molte più tasse di loro,
è ovvio
che magari sì, loro sì, hanno il babbo con negozio che evade e te invece sei trattabile perché ti pagano su internet, quindi te che un po' evade 50 centesimi giustamente che non puoi farlo perché non lo devi fare perché è una merda, l'evasione è una merda, questo è un messaggio che voglio mandare a tutti, cazzo, abolite il contante, ok, detto questo, vabbè, piccolo
vabbè, questa è una clip incredibile,
abolite il contante, io sono d'accordo, l'abolizione del contante risolverebbe una marea di problemi,
certo.
E comunque a parte quello, cioè quelli che non ti considerano che stai lavorando, quelli che non capiscono che stai facendo fatica, che è impegnativo stare 5 ore e mezzo davanti a una telecamera, intrattenere 300 persone e poi preparare quello che devi fare dietro le quinte, non capiscono che fai la sera, sei stanco, ti fanno dire già tutto il giorno imbecille, sei stanco, cretino, vieni a lavorare. Sì, vabbè, tieni una live 5 ore, vediamo come sei dopo un'ora, cretino. Cioè, questa gente qui all'inizio ti triggera.
Sì.
Dopo un po' ci ridi, cioè dopo un po' vedi i bimbi che si fanno la cacca addosso, cioè ti fanno pena, ci ridi, dici vabbè, sono bimbi, sono bambini, non capiscono un cazzo, è normale. Quindi dopo un po' li vedi come bimbi si fanno la cacca addosso. Il vero problema che ti deve... che devi essere molto molto forte dentro è l'autosabotaggio del non ce la stai facendo, no, okay. o stai fallendo. È un lavoro dal libero imprenditore senza un fisso, quindi ci sono i momenti alti dove sei il re del mondo e dici boh, l'ho svoltata, il mese dopo a malapena arrivi alla fine. E quindi ci sono, e quando succedono quelle cose lì devi dire no, i conti si fanno alla lunga. No, non guardare che è andata male questa settimana, come è andato l'ultimo anno, cioè capito?
Certo.
Cioè, devi sempre tenere d'occhio, ma infatti una cosa molto utile che consiglio a tutti veramente, il commercialista online, ragazzi. Il commercialista online è la svolta della vita, perché te c'hai la dashboard, vero, ti devi fare le fatture da solo e è un po' uno, vabbè, sbatti, ma almeno c'hai tutto, che ogni euro te lo metti te, lo conti te e c'hai tutto davanti, il prospetto di quanto hai guadagnato, quanto è entrato, previsione delle tasse, tutto il resto, e te dici ok, sta andando bene, tranquillo, e dici ok, quest'ultima settimana è successo merda, non ho potuto streamare, un disastro, ok, guardi il grafico e fai ok, va tutto bene e quella è no, quindi tenere
vabbè, la trappola del guardare i numeri, no, alla fine,
esatto,
stare troppo dietro a quello.
E non farti schiacciare dai ritmi degli altri, che è un'altra cosa che consiglio in tutti i lavori. fondamentalmente. La cosa peggiore che puoi fare è io voglio quello che ha lui, perché sono più bravo di lui, me lo merito, non è giusto che lui abbia più di me. Cioè, se continui a cercare di accrescere te stesso e di migliorare il tuo sminuendo gli altri, non arriverai mai da nessuna parte in nessun lavoro. E devi, cioè, te devi sempre fare paragone con te stesso di ieri, no? Con, cioè, come se uno inizia a streama oggi e domani dice no, ma io perché Sidonia c'ha 4.000 persone e io no? Come mai? Risponditi. Cioè, è ovvio, se fai questi paragoni qui, oppure per trovare le scuse, no, io... c'ho 30 persone perché l'orario è sbagliato, c'ho 30 persone perché mentre streamo io streama Moccia, cioè queste cose lì sono tutte stronzate, tutte cazzate. Se ti fai il complesso di League of Legends, non ho perso perché sono scarso, ho perso perché il team era una merda,
certo.
E quel complesso lì se lo applichi al lavoro è un casino, il problema è che il cervello ogni tanto ti tira delle belle botte di smetti, vai a portare curriculum, smetti, e invece devi resiste.
Domanda, perché non smetti?
Perché va bene.
Perché alla fine va bene.
Perché, lo dico senza modestia, non me ne frega un cazzo, mi sono fatto un grande culo, ci ho creduto tanto, mi sono impegnato veramente tanto, e quello che ho fatto, sono arrivato qui perché me lo sono meritato. Non ho avuto spinte, non so nemmeno l'amico di... Ho iniziato da zero spettatori, quindi tutti quelli sono rimasti è perché sono rimasti. Sono arrivato fino a dove sono arrivato credendoci, facendomi un grande culo, perdendo tante nottate e comunque mantenendo sempre un'etica lavorativa del fai le pause, non strafare, che è un lavoro che il cervello ti dice anche perché non streami 10 ore? Streama 10 ore,
vero.
Fallo, guadagni di più, non lo devi fare. Perché se no ti disumanizzi e allora non ha senso. Quindi non smetto perché io sto lavorando con quello che mi piace. Sono riuscito a fare a lavorare, sono riuscito a portare, cioè ad essere il mio lavoro quello che volevo. Mi sto ampliando anche su altre cose, quindi sto scoprendo anche altri mondi. Non è detto che domani io sia ancora un, cioè io ad oggi faccio 80% magic, 20% altro. Non è detto le percentuali rimangano queste, chi lo sa. Vedremo, però comunque Magic è grossa parte della mia vita, quindi sono contento. Però sì, continuo perché va bene. Continuo perché ogni giorno mi sveglio e c'ho voglia di attaccare la live. Ogni giorno c'ho voglia di registrare per YouTube, voglio imparare la cosa nuova. Ora mi sto appassionando a Tekken, passo le nottate giù a Tekken perché voglio far torneo. Cioè, sono... Mi casa questa cosa.
Okay.
Non scenderò mai a... Cioè uno dice, se facessi quest'altro guadagneresti di più, pure se accetti quella magagna, se accetti quello sponsor un po' losco, no, preferisco dormire tranquillo che averci la Bentley.
Ci sto.
Ti dico la verità, quindi probabilmente non diventerò mai uno di quelli, vabbè, lui è il terzo di Twitch Italia, no,
vabbè.
I numeri lì per me ne esistono, io voglio andare a letto tranquillo, sia di sordi che di umore, non sono opulento, mi fai un cazzo di cielo d'oro, voglio finché riesco a pagare le tasse e la roba da mangiare,
bello.
Sono a posto.
E le persone della tua vita, cioè la gente che avevi intorno, ti hanno supportato nel percorso di vita che hai scelto?
Fondamentale, i miei genitori, sì.
Immaginavo.
Non hanno fatto una piega, non sapevano niente.
Hanno detto sì, certo.
Con la stessa filosofia con la quale il mio babbo e la mia mamma a 8 anni mi hanno detto: sì. Ma perché non controlliamo come sono questi videogiochi prima di che sono brutti? Hanno fatto la stessa cosa con lo streaming. Quindi ad oggi devo anche il fatto che non ho avuto zero ostracizzazione da parte della mia famiglia. La mia ex ha fatto un po' più la merda perché ha iniziato supportandomi. E poi è venuto fuori che invece avrebbe preferito altro, anche perché c'era un posto di atriba che io lavoravo con lei, cioè io ero suo dipendente prima di lasciare. E quindi all'inizio tutto sì, bello, poi è iniziato le sgoccioli finali del casino, quando ho iniziato a dire cose tipo non c'è lavoro sicuro, roba del genere, e così, e poi invece alla fine c'è stata la pandemia, quindi. E alla fine il mio lavoro si è dimostrato più sicuro di altri,
esatto.
E quindi niente, sì, l'unica cosa, l'unica, quindi sì, a livello di relazione, che poi giustamente è finita poco dopo,
cioè,
a livello di relazione ci ho avuto un po' più di muro, opposto invece alla relazione che ho adesso, che è, da questo punto di vista, è il paradiso. Anche perché lei l'ho conosciuta, la mia attuale fidanzata, perché anche lei ci ha avuto una micro parentesi universitaria di streaming, mm-hmm, dove ha streamato, no, sono come 6-7 mesi per provare, così, per fare due sordini a rotonda, sì, mentre finiva l'università. E l'ho conosciuta lì, cioè l'ho conosciuta durante questa parentesi, quindi non ho dovuto spiegargli nulla.
Bello.
Lei è, l'ho conosciuta che streamava, quindi proprio, ah, che meraviglia. E quindi lei è proprio spettacolo. Peraltro anche lei mi aiuta anche molto dal punto di vista dell'umore, cioè quei giorni dove il cervello mio ogni tanto mi dice se forse è arrivato il momento di basta, cioè se stai alzatevi, mi fa sempre l'iniezione di serotonina.
Bello, bello, bello. Va bene, allora, momento di gaudio e follia finale. Ti chiedo ancora una volta uno sforzo di immaginazione.
Vai.
In questo momento tu diventi un game designer di Magic. Sì. Arriva il tuo capo e ti dice: Andrea, sta uscendo il prossimo set, non sappiamo ancora che meccanica metterci dentro, hai carta bianca, dobbiamo fare la carta di Pacciani. Fammi questa carta, dimmi di che colore è, quanto costa, che abilità, eccetera.
Allora, puoi... Ah, fai 3-3 con 3, base.
Ok.
Allora, puoi infliggere danno all'avversario come se non fosse stata bloccata, okay, come Rock,
esatto,
perché è il salto del capretto, perché gli ha fatto il salto del capretto.
Certo.
E poi, vabbè, se ci serve, vabbè, Orzhov, anche lì, no, Orzhov, no, più Grixis, cioè. Sì, un Grixis che può infliggere danni diretti, ci deve essere qualcosa legato alla poesia.
Certo. Certo, certo. Tipo una meccanica ispirazione.
Tipo tappi tot e tipo tappi una creatura avversaria, non può stappare perché lo rincoglionisce.
Ah,
prova a rincoglionirlo con discorsi.
Va bene. Quindi, vabbè, non è OP.
No, sì, non è una cata pazzesca. Non ha funzionato molto bene l'intortamento, no, del tribunale, no, del Sennimondo, voglio dire, quindi...
va bene, quindi beh, niente, è una non comune praticamente.
Sì, non comune leggendaria,
sì,
sai,
sì, sì,
quei set pieni di leggendari devono filare da tutte le parti.
Va bene, guarda, grazie mille del tuo tempo sul Pacciani 3-3 costo 3, per me possiamo chiudere.
Il capretto. Ma grazie a te, sono stato benissimo, è stata una gran bella bene chiacchierata.
Dai, ti lascio allora al resto della tua vita.
Vabbè, altrettanto. E mi raccomando, ricordate, no.
oppure aboliamo il contante.
Abolite il contante.